è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però.
Questa è la Zanzara, Parenzo da Siena, gli uomini sessuali, che cozzalone, non poteva mancare. Sentiamo ancora, ti prego, sentiamo.
Grande poesia.
Da questa loro atroce malattia, se ridu così, se ridu così.
Nel film, da dove viene questa canzone, il film di... che ha come protagonista Checco Zalone, ci sono i due omosessuali, tra cui un parente dello stesso Checco Zalone, che sono terrorizzati perché a un certo punto Checco Zalone si mette a cantare questa canzone in un locale per gay. Una canzone, naturalmente non è, lo ricordo comunque perché qualcuno può capire male, non è il pensiero di Zalone, come è evidente, no? È una canzone di un ragazzo pugliese che viene dalla provincia, che ha qualche pregiudizio. Gli uomini sessuali, poi dice, non saranno, sono uguali, però alla fine sono malati, questo vuol dire. Beh, insomma, avete capito tutti, qui c'è la frase del giorno, che è inutile girarci intorno, perché poi Berlusconi oggi alla Fiera di Milano è tornato a parlare dei giornali che scrivono delle stupidaggini, dunque non li leggete, ha parlato ancora di Rubi accanto a un suo amico che è quello che organizzava la fiera del motociclo lì alla Fiera di Milano, e ha detto, beh, devo piazzare una persona, io non sono un uomo molto generoso, non è che avete qualche stand dove piazzare Rubi, ma al di là di queste spiritosaggini che conosciamo ampiamente, a un certo punto se ne esce con una frase che, francamente, per come conosco anche Berlusconi, insomma, per la sua attività politica, mi ha un po' stupito, devo dire. Perché, insomma, Berlusconi in realtà ha ragione chi dice che da questo punto di vista non ha pregiudizi. Però questa frase è una frase che nasconde un grande pregiudizio. Sentiamola.
Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro, e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
Nel film Zalone si rivolge proprio a una persona che sta lì in quella discoteca dove c'erano omosessuali, e sei tu così, e quello poveraccio, sì.
No, hai scelto una colonna sonora perfetta per questo che sta calando ormai il sipario su Berlusconi, sotto questo spettacolo.
Sì, non so se sta calando il sipario.
Siamo i fuochi d'artificio finale.
Tu dici, però io non lo so, mi soffermerei, mi limiterei per il momento, poi abbiamo tutta la serata, a cercare di capire questa frase. Da cosa
non c'è da capire.
Non c'è da capire niente. Dici, non
ma
c'è
neanche
da capire
al
niente.
Bar, ma neanche nei bar della Val Brembana, io porto grande rispetto per la Val Brembana.
Allora perché la citi, la Val Brembana? Così, per dire, nei bar.
Perché è un archetipo, è come la casalinga di Voghera, poverina. Quindi voglio dire, neanche nei bar della Val Brembana si fanno più battute sui gay. Oh, quello, a Roma, no? Nelle borgate, oh, quello è frocio, gli date gomito. Cioè, neanche più lì si parla in questo modo da osteria. Quindi è un vecchio stereotipo. Lui, se fosse limitato a dire mi piace la gnocca, punto e basta, l'avrebbero applaudito. Ma qui è caduto nel Berlusconi.
Lo sai che tra tutte le giustificazioni.
Non sei d'accordo? Sì,
sì, sono d'accordo.
La gnocca,
sono d'accordo su, sì, assolutamente sono d'accordo.
Mi piace la gnocca, punto.
Tra tutte le frasi che oggi ho sentito di paragiustificazione di questa cosa che ha detto Berlusconi, la più straordinaria è venuta proprio qualche istante fa, ed è di Daniela Santanchè. Ascolta bene. Sono certa che tutti i genitori italiani sperano di avere figli eterosessuali. non so se ti rendi conto. Perché uno può dire Berlusconi stava scherzando, ha fatto una battuta. Spero, anzi sono certa che tutti i genitori italiani sperano di avere figli eterosessuali. Daniela Santanchè: non trovo che ci sia nulla di sconcertante nel ragionamento del Premier, premesso che i figli si accettano come sono con identico affetto e che stima molti omosessuali. Vedete, poi la stima non... No, c'è sempre la stima, no? C'è sempre la stima. È evidente che la speranza di una madre è quella di un giorno di diventare nonna e di evitare ai propri figli le difficoltà di vita insieme, insite in una condizione omosessuale. Il resto è soltanto un'ipocrita adesione a una visione della vita politicamente corretta. Ma vi rendete conto?
Neanche Povia, roba da Povia.
Cioè, ma no, ma lasciami perdere Povia, che non c'entra nulla. Lasciami perdere Povia. Adesso Povia non c'entra niente. È una polemica sbagliata.
È roba, ma neanche.
Ma la Santa anche Povia, perché deve affrontare questo argomento? Berlusconi non è che voleva parlare della condizione dei genitori che hanno un figlio omosessuale. Non voleva parlare di questo, perché viene giustificato in questo modo?
Quante stupidaggini ci tocca sentire.
Noi però vogliamo affrontare questa questione con un intellettuale. Con Gianni Vattimo, buonasera.
Ah, il professore, certo.
Un esperto.
Professore, un esperto.
Adesso, del pensiero debole, adesso, professore.
Il suo coming out, a quanto tempo fa risale il suo coming out, onorevole Vattimo?
Io non ricordo, credo nel 75.
Addirittura, 75.
No, a dire la verità, sì, credo che risalga prima, ma quando sono uscito sui giornali era il 75 e non l'avevo neanche deciso io.
Cioè qualcuno aveva scritto Gianni Vattimo è omosessuale.
Sì, mi hanno candidato nel Partito Radicale come rappresentante del Movimento di Liberazione Omosessuale.
Senza dirglielo, non ho capito.
E io ho sopportato in silenzio, no, in silenzio. Prima mi sono preoccupato, dopo insomma.
Vabbè, insomma.
Poi andato avanti.
Senta, ma io sono sicuro che lei non considera Berlusconi un omofobo, non considera uno che... Anzi, Berlusconi ha una cultura, da questo punto di vista, piuttosto liberale in questo...
Tutti gli ambienti che frequenta,
no, dico,
le persone di cui si serve,
è abbastanza sorprendente. Anzi,
criminali di casa, no, non so, voglio dire, mi sembrerebbe strano, ma qui secondo me è un segno di perdita di controllo, come nel caso,
addirittura.
No, secondo me si sente molto minacciato e deve ricorrere proprio a, come se adesso non agiterà di nuovo lo spettro dei comunisti, cioè voglio dire, per trovare qualcuno che lo sostenga deve inventare dei nemici tremendi, allora anche questa storia qui deve far riferimento alle cose più basse. Io devo dire che non mi stupisco tanto che lui abbia detto questo, perché siccome utilizza continuamente degli stereotipi, a cominciare appunto da quelli dei comunisti cattivi, che adesso non ci sono più tanto, adesso potrebbero essere gay.
No, io però su questo mi stupisco, devo dire la verità, tant'è che Signorini, Alfonso Signorini, direttore di Chi e di Sorrisi e Canzoni, omosessuale come è noto, dice: questa volta non sono d'accordo con Berlusconi sui gusti sessuali. Questa semplice frase.
Vabbè,
no, non si può chiedere qualcosa di più. Però. Questa volta non sono d'accordo con Berlusconi sui gusti sessuali. Ognuno deve essere libero di esprimere ciò che sente, beh, senza subire discriminazioni. Quel che conta è poter essere se stessi fino in fondo. Ma io trovo peggio della frase di Berlusconi questa frase della Santanchè. Tutti vorrebbero.
No, Santanchè al di sotto di ogni livello umano.
Adesso.
No, quando in un dibattito della Santanchè io vado via subito, anzi non ci vado. È un mostro.
Certamente
banalità e di fesseria totale e di ipocrisia assoluta, perché poi oltretutto appunto voglio dire, in una situazione in cui sono ancora, il Presidente del Consiglio può ancora dire una cosa del genere, è fin troppo ovvio che le mamme e le spore d'Italia preferiscono che i loro figli siano eterosessuali.
Sì, ma infatti è una cosa ovvia, un ascoltatore.
Un ascoltatore. In un ambiente dove il Presidente del Consiglio dice questo, cioè dove effettivamente potrebbe solo dire: parte la fortuna che non sono negri, almeno, no? È sempre una questione razziale. E allora in questa situazione, invece di protestare contro il fatto che per gli omosessuali, per via di qualche pregiudizio come quello di Berlusconi, la vita è ancora un po' più difficile di quella degli altri, per cui le mamme possono effettivamente, io del resto ogni tanto, ma solo negli anni passati, ormai non mi succede più anche perché sono troppo vecchio, veniva da me qualche mio allievo che si scopriva gay,
sì,
a parte che in genere quelli che vengono a dirtelo sono orridi e quindi non ti dà nessuna soddisfazione.
In che senso non danno soddisfazione?
Cercavo di dirti, beh, senta, organizzi lei la sua vita nel modo migliore possibile, nel senso che una camicia pulita, una minestra calda servono sempre. Se non è abbastanza autonomo per andare via di casa, rispetti quel tanto di etica familiare che basta per sopravvivere, insomma. E quindi non sono un estremista, non sono uno che vuole a tutti i costi l'outing assoluto, però oggi non mi sembrava più che fosse il caso, cioè non credo più, appunto, neanche negli ambienti berlusconiani. Ci sono persino delle associazioni di gay che sostengono Forza Italia.
C'erano, eccetera. Sono passati alcune associazioni che erano, diciamo, i gay di destra, no? Quelli che si conoscevano come di destra, adesso sostengono le posizioni dell'onorevole Fini, con una cosa abbastanza curiosa, tra l'altro, perché Fini fu quello.
Lui anche era stato piuttosto duro.
Beh, anni fa sulla questione dei maestri gay, no? Sulla questione dei maestri gay. No, non ci si capisce più niente ormai.
Non è mai troppo tardi.
No, su quello non c'è dubbio. Ma che le voleva dire lei quando dice alcuni che vengono a fare da me, a dirmi, eccetera, sono brutti? Che vuol dire?
Vattene. No, voglio dire che per lo più in genere nessun giovane studente viene da me a svelarmi la sua omosessualità chiedendomi di diventare sua madre.
Beh, no. È successo che lei abbia avuto delle storie con suoi allievi, onorevole Vattimo?
Lo dicevo per scherzo.
No, lo so, ma è successo che lei ha avuto storie con suoi allievi così?
No, perché mai.
No.
Massima debetur puero reverentia.
Com'è la storia? No, ripeta la cosa in latino, la massima in latino com'è?
La massima da ecclesiastici.
Ecclesiastici, in latino, però com'era?
Al fanciullo si deve la massima riverenza.
Vabbè, fanciullo stiamo parlando comunque di maggiorenni, su questo non c'è
sì,
più.
Sì, lo so. No, però devo dire che non me lo aspettavo più. Cioè, io stesso però, che sono sempre uno molto conciliante, cioè consiglio alla gente di non urtare troppo la sensibilità degli altri, nel senso che se vivi in una famiglia dove davvero sai che tuo padre si suicida, e il giorno che scopre che sei gay, come diceva quel personaggio della trasmissione televisiva di Berlusconi, la prima, come si chiamava quella trasmissione dove entravano in moto, dove c'erano
drive-in.
Se questo qui ha un padre che si suicida o muore di crepacuore, beh, io gli dico di essere prudente.
Invece a me ha ricordato, Parenzo, questa battuta, questa frase di Berlusconi, ha ricordato, sai, quelle cose che si dicono, meglio quello che...
Certo, sì, una roba
piuttosto ladro che drogato.
Sì.
Appunto, in genere poi i poveri drogati sono costretti a rubare.
Meglio ladro che froce, una cosa di queste cose. Addirittura in un film, ti faccio sentire una cosa che riguarda anche un po' il calcio, in un film del 1983, se non sbaglio, c'è Mario Carotenuto, film dell'83, il tifoso, l'arbitro e il calciatore, a parte invertite, senti il ragionamento di Carotenuto, ragionamento insomma, è un film naturalmente.
Ma ti immagini se me nasceva un fiolaziale? Meglio frocio.
Qui al contrario, insomma, cioè il laziale era peggio in questo film dell'omosessuale.
Però a proposito di calciatori, interessante questo, per dire il costume italiano, perché è possibile che la categoria dei calciatori sia l'unica dove non ci sono i gay.
Lei ne sa qualcosa?
No, io non ne so niente, ma sarei molto curioso.
Qualche cosa è uscito fuori recentemente.
Però diciamo la verità, che il pregiudizio di cui Berlusconi si è fatto portavoce oggi esiste ancora, si vede da questo. Fare un calciatore che si trovi a essere gay, prima di dirlo si fa tagliare svariate mani e altre parti.
C'è il traffico, torniamo subito a traffico.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi persone sani.
Io però non capisco più niente, Parenzo, ma insomma questa ragazza, questa Ruby che è diventata diciottenne, E da chi è controllata? Forse da nessuno, no? Ormai è una scheggia impazzita come tutti, perché
è una ragazzina molto molto furba che ha sempre frequentato ambienti molto molto in
sì. No, ma in queste ore, in queste ore tutti pensavano adesso è controllata dagli ambienti del Premier. In realtà
sì,
senti,
dagli americani, sì, dagli americani,
ma senti che dice al, senti le dichiarazioni al
dalla CIA
al settimanale Oggi che cosa dice? Poi naturalmente è tutto da verificare,
ma dichiara cioè, dappertutto, dichiara tutto il giorno a dichiarare.
Sì, nonostante il fatto che il suo avvocato dica no, non vuole parlare, forse va da Santoro, forse no, è una cosa spettacolare.
Sono sta alla Zanzara domani, comunque.
Ma già c'è stata la Zanzara per un minuto, ma nei prossimi
torna
giorni.
Torna domani alla Zanzara. No, diciamolo.
Sì, diciamolo. Sono stata portata ad Arcore dalla mia amica Priscilla, brasiliana, agente immobiliare.
Questa è la cosa. Ma cosa vuol dire?
Quella sera eravamo 10 ragazze, alcune famose, altre no. Ma nomi non ne faccio, e c'era Emilio Fede. Ero seduta accanto a Silvio, e vicino alla tenda c'era Picella che suonava, perché sto, già, il quadretto è questo. Silvio prendeva in giro politici di sinistra, tipo Bersani. Ci ha fatto vedere una statua. Questa è una cosa impressionante. Ci ha fatto vedere una statua di marmo con la sua faccia. Cioè, c'è una statua di marmo con la sua faccia, no. Il corpo di Superman. Ti giuro, così ha detto. Ci ha fatto vedere una statua di marmo con la sua faccia e il corpo di Superman. Poi mi ha dedicato una canzone perché ero nuovo. Mi ha cantato Se tu non fossi tu di Apicella, ero incinta, poi ho abortito. Vabbè, questo è il sunto, è il sunto delle dichiarazioni fatte a Oggi. Io non so più che dire.
C'è tutto, ma la, c'è una statua di marmo.
Battimo, dica qualcosa, io non so più cosa dire.
Io non so più cosa dire.
Nemmeno lei, chiudiamo la trasmissione, via, stasera chiudiamo, andiamocene tutti.
Non so più cosa dire, perché quello che mi scandalizza di più, dovrebbe scandalizzare tutti i settantenni italiani, dai 70 in su, è che lui continua a dire che questi qui vanno da lui perché lo amano. E che non le paga. Porca vacca. Adesso
no, tra l'altro,
anche credere a queste
tra l'altro, al di là di queste dichiarazioni, escono invece cose serie da Palermo. L'ultima agenzia recita in questo modo: Nadia Macrila, escort Nadia, amica di Perla. Ormai c'è una confusione anche di nomi, io non ricordo più nulla. Perla genovese, brasiliane che chiamano Berlusconi. Non capisco più niente.
Brasiliane immobiliariste, peraltro.
Sì, adesso invece.
Come fa a riconoscere quando lo chiamano sul telefonino di cui hanno tutti i numeri?
No, perché ieri è uscito pure un articolo in cui c'erano i nomi memorizzati sul telefonino di Rubi, il modo in cui memorizza i nomi, evidentemente dall'altra parte c'è la stessa memo, che ne so. Nadia Macrila, escort Nadia, amica di Perla Genovese, ascoltate questo, a quanto si apprende in ambienti investigativi, ha raccontato ai magistrati di Palermo di aver avuto 2 incontri sessuali con il presidente del Consiglio Berlusconi e di aver per questo ricevuto ogni volta una busta con 5.000 euro come compenso. Le dichiarazioni della escort sono riportate in un verbale di interrogatorio, eccetera, eccetera. Dunque, esce anche questa cosa nuova che riguarda
devo dire che mi scandalizza moderatamente delle frenesie sessuali di Berlusconi. Non voglio anche fare il moralista, mi sembra che la gente che vota per lui dovrebbe saperle queste cose. Se poi gli va bene così, e finché non viola le leggi dello Stato,
infatti non mi aspetto che lei faccia il moralista su questo,
appunto, per carità. Però certo un po' schifoso è.
Diciamo che cos'è schifoso? Cos'è schifoso? Scusi.
È schifoso questo tipo di mischiare. Voglio dire, mi fa schifo un puttaniere. Non ho tanti amici puttanieri.
Che significa le fa schifo un puttaniere? Se a uno piacciono le donne, no?
Finale. Sì, vabbè, ma uno che ama le donne al punto di passare le notti e farsele venire accarrettate per su.
Vabbè, ma quelle sono quelle, mi scusi,
da
Bari, no? Però mi scusi, da questo punto di vista non è che lei ci può fare la morale sul fatto che uno può avere 10, 15, 20 donne insieme, cioè non sarà mica sobrio e morigerato.
Però so benissimo che tutta la sfera sessuale della vita di un settantenne, che per me ormai si riduce sempre più, ma anche per Silvio, sfortunatamente.
Vabbè, ma magari guarda, si limita a guardare, non lo sappiamo.
Dire, uno che si dedica così intensamente a questo tipo di attività, sì. È vero che lui sostiene che lo fa soltanto ogni tanto, ma per avere tutta questa gente tra i piedi lo deve fare abbastanza continuativamente.
Però non mi faccia moralista su questo, non è questo il punto, no? Non è questo
ma perché non è il punto? Il punto è che lui fa quello che vuole della sua vita privata. Come uomo pubblico non è tanto privato come qualunque altro uomo, cioè la gente vuol sapere, eccetera, non solo, non è solo...
No, ma su questo siamo d'accordo.
Però
cioè...
il problema non è con quante persone
vanno. Infatti, no, dicevi Parenzo, il problema non è
con... No, secondo me il problema non è quante persone va, il problema è che non commetta i reati o non si renda ridicolo.
Ma su
come
questo siamo
stato,
tutti d'accordo, cioè lui faccia i cavoli che vuole.
Anche a Kennedy piacevano le donne, no?
Qui a quanto pare la violate.
No, quello adesso le regole non lo so, dalla telefonata dice...
Se non ci fosse Maroni che per paura... No, per paura, per evitargli le elezioni, dice che tutto è regolare. Non
perché secondo lei invece c'è stata qualche violazione di regole? Questo non possiamo.
Ha telefonato, c'è stata tutta questa roba qua.
No, ma secondo me non è nemmeno importante l'oggetto della telefonata, è la telefonata in sé che non ci deve essere. È già
un'altra... Ma la telefonata in sé non è che è oscena perché è una telefonata, perché dice dovete fare così e così.
Non lo sappiamo quello che ha detto.
Le norme che dovreste usare.
Ma secondo Maroni le norme sono state rispettate, anzi, non lo dice Maroni, lo dice Bruti Liberati oggi. Attenzione,
oltretutto ormai.
No, mi scusi.
Non possiamo più credere al Presidente del Consiglio, ma neanche il Ministro del
No, Interno. Però mi scusi, Vatti, ma non lo dice solo Maroni. Oggi l'ha detto anche il capo della procura di Milano, Bruti Liberati. Ha detto che tutte le procedure sono state seguite in maniera corretta. No, è una cosa un po' diversa.
Le procedure in questi casi... Allora, la poveretta che voleva mandarla nella comunità finché non era stata identificata è una pazza. La procuratrice dei minori, eccetera. Non lo so.
No, ma al di là di quello, sa, i magistrati possono parlare, possono dire quello che vogliono, i poliziotti no. Il punto è questo. Oggi Bruti Liberati, che sicuramente non è un berlusconiano, sostiene
non so come devo prenderlo,
che tutte le procedure, voglio dire, Bruti Liberati sostiene che capo della procura di Milano dice che tutte le procedure sono state eseguite in maniera corretta e mette un punto sulla vicenda delle procedure, ma questo ciò non toglie che sia grave, almeno secondo me sia grave la telefonata in sé, proprio perché ha telefonato, cioè per il fatto stesso di aver telefonato.
Procedure la telefonata, cioè che la telefonata arrivi a interrompere una certa attività di schedatura eccetera, è procedurale o no?
Io no, questo evidentemente secondo Bruti Liberati sì, ma abbiamo il giornale radio delle 19, 800 24 00 24, gli ascoltatori subito dopo il GR. Eccoci di nuovo in diretta con la Zanzara, 19:19, caro Parenzo, ancora serragliato sì. A Siena, serragliato a Siena.
Sempre con la minorenne.
Qui ne leggiamo di tutti i colori, per esempio cosa mi ha colpito prima di mandare i titoli del TG3 di oggi? Un'intervista apparsa sul Secolo XIX a un senatore ultra berlusconiano, che è il senatore Grillo, Luigi Grillo, te lo ricordi, no? Protagonista delle scalate bancarie, eccetera, eccetera. Ancora senatore. Il quale dice: Silvio, io non lo trovo, le ballerine sì. Questa è davvero una storia che trovo stupefacente, anche per me che porto tanti anni di politica sulle spalle, persino per una persona come me che si considera convintamente berlusconiano. Cosa non le torna della Ruby Story? Che una ballerina straniera di strada alle 9 di sera possa avere l'idea di cercare e trovare al telefono il premier perché ha bisogno di un suo aiuto in questura. E che ce la faccia! Io stesso a volte non riesco a parlargli. È quello che diciamo ieri, caro Parenzo. E Berlusconi ha eseguito, sì, seppure l'intervento di Berlusconi sia da intendere solo ed esclusivamente come un intervento umanitario. Mi appare comunque sorprendente e incredibile. Non credo che questa cosa possa capitare o sia capitata ad altri presidenti del Consiglio italiani o stranieri. Questo mi amareggia. Sia chiaro, ciò non
toglie che non riesci a parlare con Berlusconi.
Insomma, io non lo trovo, è difficile trovarlo, qualche volta non riesco a raggiungerlo. Una ballerina brasiliana alle 9 di sera,
una ballerina brasiliana, però che si occupa anche di immobiliare, che è una cosa meravigliosa.
Adesso non so se siano se ormai in questa confusione
non
di
è
nomi,
la stessa persona,
non dici. So se sia la stessa persona, perché una era
ballerina immobiliarista e brasiliana.
Sì, allora, questa è un ascoltatore, un gentile ascoltatore mi ha mandato una mail dicendo: sì. Guardate che questa Priscilla, che è quella che secondo Ruby, Priscilla che avrebbe introdotto Ruby da Berlusconi, lavora presso un immobiliare, adesso non dico la via, ma comunque in zona Isola. in zona Isola, che peraltro è la zona dove è nato Berlusconi, ma ci sono delle strane coincidenze nella vita. E invece io sapevo che questa brasiliana che avrebbe introdotto sempre Rubida Berlusconi si chiamava non so come, con Seisao. Vabbè, comunque ormai, no, ormai faccio confusione con i nomi. TG3.
Berlusconi, meglio appassionati delle belle ragazze che omosessuali. Ripresenteremo una legge per regolare le intercettazioni. Bersani, per salvarsi sollecita gli istinti peggiori, bisogna staccare la spina. In diretta al TG3, il commento di Nichi Vendola. I Finiani, dal premier comportamenti disinvolti. Se non ce la fa, lo dica in Parlamento. Appoggio esterno? Decideremo domenica a Perugia. La procura di Milano fu regolare l'affidamento di Rubi. Al TG3 parla Caterina, quella notte l'ho denunciata, non dovevano lasciarla andare. Si teme per la vita di Sakineh, la donna iraniana condannata a morte per omicidio. Il tribunale di Teheran avrebbe deciso di giustiziarla domani. Gli americani votano per eleggere la nuova Camera e un terzo del Senato, un test importante per Obama, ma si prevede una vittoria repubblicana. E non dà tregua l'ondata di maltempo, la situazione più critica in Veneto. Migliaia gli sfollati, si cerca ancora un disperso nel Vicentino.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali.
Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
Non ci avranno gli assorbenti, ma però c'hanno le ali per volare via con la fantasia.
Non leggete più i giornali. Non leggeteli più perché vi imbrogliano, vi imbrogliano. Questa situazione ultima dei giornali è una tempesta di carta. Vedrete alla fine come non ci sarà stato null'altro che da parte del Presidente del Consiglio un atto di solidarietà che mi sarei vergognato di non fare e invece lo faccio e lo faccio continuamente perché sono fatto in questo modo da sempre. C'è un problemino che non è tanto, non è un grande problema, ma sai, il mio senso di solidarietà è forte, eccetera. Ci avrei da sistemare qua in qualcuno di questi stand una certa Rubi.
E poi Bersani di oggi, il quale secondo me sbaglia anche a metterla su questo punto, ma ormai insomma siamo a liberi tutti, sentite il colpo di Stato addirittura, Bersani.
Non è vero che si va a tradimenti, a ribaltoni, a colpi di Stato. Loro hanno fatto tutto, hanno portato loro questo paese nella palude. Loro devono dar conto del loro colpo di Stato, aver tradito gli elettorati, aver tradito questo paese qui.
Il loro colpo di Stato. Sansone abbatte tutto.
Berlusconi nasce nel discredito della politica e intende morire nel discredito della politica. E Sansone vuole abbattere tutto con sotto i filistei.
Si difenderà stimolando i peggiori istinti della gente.
Yeah. Il mercatismo assoluto, il consenso prima delle regole, le donne come oggetto, i gay da condannare, gli zingari da mandar fuori. Come volete che si difenda quest'uomo qua, se non chiamando all'appello gli istinti più meno presentabili di quel che la gente può pensare, di quel che vuole? Questo farà.
Vabbè, sentiremo tutte le reazioni sul Berlusconi di oggi nel corso della trasmissione fino alle 21, sentiremo Vendola, sentiremo altri protagonisti della vita politica, ma insomma non ci sono poi grandi novità rispetto a quello che ci possiamo aspettare. Abbiamo già detto però della frase mitica, direi a questo punto, della Santanchè. Tu te la ricordi la frase della Santanchè, così ti è rimasta impressa?
Ma sì, che il figlio, che nessuna madre si augura di avere un figlio omosessuale,
che non c'entra niente con la battuta di Berlusconi.
Vogliono essere nonne, ma è una roba che veramente...
Sono certa che tutti i genitori italiani sperano di avere figli eterosessuali, ma che c'entra con la battuta di Berlusconi? A parte che è tutto da verificare e poi chi se ne frega.
È un soccorso concorso non richiesto, argomentato male, tutta una roba.
Agostino da Milano. Agostino da Milano 800 24 00 24, apra lei, ci faccia ridere. Agostino,
buonasera. No, comunque per primo io sono d'accordissimo con quello che ha detto Santanchè. Contesto solo la percentuale, magari non sono tutti i genitori, ma 99,99%.
Sì, ho capito, ma mi dica una cosa.
Sì.
Cosa c'entra con, a parte che dire una cosa di questo tipo potrebbe anche, ho ricevuto tanti messaggi, la Santanchè ha ragione, non facciamo gli ipocriti, ognuno di noi se dovesse scegliere preferirebbe, è lo stesso fatto che si faccia un ragionamento di questo tipo la perversione, ha capito? Cioè, al di là del merito, che potrebbe anche essere così, se uno facesse un sondaggio, ma il legame con la frase di Berlusconi cosa c'entra?
No, allora non è tutto uno insieme comunque.
Cioè, perché lei è d'accordo con la Santanchè? Mi spieghi perché è d'accordo?
Perché
anche lei, 90, lei ha figli?
99,
lei ha 90, figli?
Sì,
quanti?
Sì, sì.
Quanti figli?
Ho una figlia.
Se scoprisse un giorno che è lesbica, cosa direbbe? Cosa penserebbe? Dispiacerebbe?
Essendo figlia non posso dire che lo vorrei prima morta, però vorrei essere prima morto io che sentire una cosa del genere.
Vabbè, ma lei è pazzo, Agostino, glielo posso dire, lei non è normale.
Ma io gliela garantisco che tutti la pensano così, o maggior parte, la stragrande
No, attenzione. Attenzione, scusi Agostino, adesso che uno possa dire, diciamo, se proprio dovessi scegliere, a parte che io non mi ci voglio nemmeno mettere in questa dimensione,
no,
ma dire addirittura meglio morto, allora riprendiamo tutti i film, Agostino, ma si rende conto di quello che ha detto o no?
Certo che mi rendo conto.
Cioè, lei preferirebbe essere morto piuttosto che avere sua figlia omosessuale?
Certo, è il minimo.
Beh, ma lei,
ma come il minimo?
Parenzo, chiamami il 118 un attimo.
Ma non c'è niente, c'è il delitto. Ma la prova del chilometro? Non vado in giro con la macchina se dice queste cose, che la fermano a un semaforo, le fanno una prova del pallottino, amico mio.
Signor Parenzo, mi scusi, il discorso è questo, che essere politicamente corretto non vuol dire essere stupidi.
Ma lei si rende conto?
Sì, ma
se uno non è politicamente corretto non può dire niente in Italia o anche in Occidente comunque.
No, ma qui si può essere anche politicamente scorretti. Il punto non è questo, Agostino. Lei ha detto una cosa, non ha fatto un ragionamento.
Meglio morto che una figlia lesbica. Ma lei è una roba.
Meglio morto che mia figlia lesbica. Non so se si rende conto, Agostino, di quello che ha detto. Lei lo pensa per davvero? No, adesso al di là degli insulti, delle cose che ci possiamo fare reciprocamente, lei lo pensa per davvero?
No, sì, mica sto scherzando.
Ma mi stupisce questa cosa che ancora oggi, nel 2010, qualcuno possa.
Ma è una malattia, lo capisce o no?
Cioè, lei la considera una malattia? Lei considera una malattia l'omosessualità, Agostino?
No, è uno stato d'essere, ma non una malattia.
No,
cioè, non dico malattia,
appunto,
è uno stato d'essere.
Ho capito, ma perché preferirebbe morire piuttosto che scoprire sua figlia lesbica? Mi scusi, perché?
Perché comunque sia, non è una cosa naturale, prima di tutto. E io dico. Scusi, io dico, perché voi invitate Maurizio, come si chiama quel signore lì? Che
Ruggero,
parla contro...
sì, ma noi lo invitiamo, Ruggero, lei ha anche capito perché lo invitiamo, non è che...
No, perché per ridicolizzarlo...
No,
che sono contro,
tutti
cioè,
non ho la borsa, perché... ho la borsa, Agostino, un attimo, ho la borsa, torniamo subito, resti lì. Questi sono gli Skiantos che fotografano perfettamente alcune cose che sto leggendo, oltre all'intervento del signor Agostino, che è qui ancora con noi, e che sostiene che pur di non scoprire che la figlia ha gusti sessuali particolari, insomma, che è omosessuale, lesbica, come volete, si farebbe ammazzare. C'è qualche ascoltatore, qualche scienziato, il quale sostiene: ma Parenzo è gay? Un altro: ma Parenzo ha la coda di paglia, forse è gay? Vabbè, insomma, trattasi di imbecilli, di cretini, ma
No, ma non sarebbe un'offesa, non lo sono, perché adoro le donne quasi più di Berlusconi, ma il tema, guarda, veramente è interessante, perché allora mi sto ricredendo, cioè Berlusconi e Santanchè hanno toccato, sentendo le telefonate dei tuoi radioascoltatori e i messaggi che arrivano, un nervo davvero scoperto. Cioè vuol dire che c'è ancora, mi devo ricredere, c'è ancora in una parte della nostra società retriva, sì, questa hanno ancora una volta hanno ragione loro.
No, cioè, altro,
è ancora in sintonia con questo paese di merda. Questo è chiaro.
Altri ascoltatori, io non sono d'accordo sul fatto che sia un paese di merda, come dici tu, ma
perché se c'è gente che la pensa così,
al di là di questo, ci sono diversi ascoltatori che dicono: non dovete fare gli ipocriti. La maggior parte delle persone la pensa come la Santanchè. Precisiamo che Berlusconi non ha detto che preferisce avere dei figli.
Certo.
Dei figli eterosessuali, certo, piuttosto che omosessuali. Questa è stata una sorta di interpretazione della Santanchè nel difendere Berlusconi. Si tratta forse della difesa più ridicola che ho sentito oggi. Agostino, allora, ci vuole concludere questo suo intervento prima che chiamiamo il 118 oppure no?
Le sue battute sono molto spiritose. Comunque il discorso è questo, che Berlusconi, tanto per sapere, come lo sa meglio di me lei, che non è uno stupido, se ha detto una frase del genere sa perché stragrande maggioranza della gente la pensa come lui. E questo è un dato di fatto, perché sa benissimo che un politico non dice le cose tanto per dirle, li calcola molto,
ecco,
bene.
Ma anche secondo lei, Agostino, è meglio guardare belle ragazze che essere gay, come dice Berlusconi?
Allora,
no, tanto
cosa,
per capire, insomma.
No, per prima cosa dico una cosa, perché se uno dice frocio, i gay la sentono come offesa.
No,
però
ma lasci perdere, qui si può usare qualsiasi parola.
Dico una cosa, che nella lingua italiana la parola gay non esiste, perché non è una parola italiana, è una parola straniera. E io, essendo
vabbè,
straniero,
per intenderci,
in
Agostino.
Io ho cominciato a imparare l'italiano, è il discorso, perché...
Vabbè, dica pure frocio, non è un problema. Basta intendersi, Agostino. Io non penso che dire frocio sia un'offesa. Comunque, in ogni caso, se ne può discutere.
Appunto, quello dico. Però se lo dice a loro, si sentono offesi. E nella lingua italiana la parola giusta è questa, che è una parola straniera.
Omosessuale è meglio. Agostino, comunque, io non è che penso che sia una sorta di categoria. Capito la differenza? Non è che dico quelli si offendono come se fosse una categoria a parte, cioè trattasi di persone come me che hanno diversi gusti sessuali, punto. Cioè, non è che non è che esiste la categoria degli omosessuali e dei gay, così, che vive un mondo a parte, cioè, non è così, cioè, non, oggettivamente.
Guardi, sono loro che si considerano una categoria a parte,
ma loro chi? Loro
ma
chi?
Loro, gay stessi.
Ma chi i gay? Non è che è una categoria generale in cui si raggruppa tutto.
Scusi una cosa, se gli etero vanno a fare una manifestazione
quelli sono i gay militanti, chiamiamoli così, anche all'interno di chi va a fare certe manifestazioni le persone poi si distinguono a quelli, cioè non è che esiste la categoria noi gli omosessuali. Chi parla così anche tra gli omosessuali è un cretino, secondo me. Questo
però sono tutti cretini, perché tutti parlano
chi,
così
chi
se uno
dice
vede
così
la televisione, se uno vede i mass media parlano tutti così, e questa era la realtà.
Vabbè, Agostino, lei è d'accordo con Berlusconi o no? Questo voglio capire.
È certo che sono d'accordo.
È d'accordo con Berlusconi, ho capito.
Certo che sono d'accordo.
Vabbè, perché nessuno, mica la voglio, discorso... non la voglio mica crocifiggere. Lei pensa che è meglio guardare belle ragazze che essere gay. Vabbè, d'accordo.
Che voglio... il discorso che in Italia, se uno pensa che chi è contro i gay, cioè tutti.
Ma il punto non è questo,
no,
è dire una frase
l'educazione che lei dà a sua figlia,
dire una frase del genere, che è una cosa folle, che non ha senso. Poi figuriamoci, detta anche dal Presidente del Consiglio. Ma lasciamo perdere. Federico da Pisa, buonasera.
Sì, buonasera. Intanto volevo ricordare. Pronto?
Sì, dica.
Sì, intanto volevo ricordare che anche la parola computer non è italiana, quindi dovrebbe chiamare calcolatore. Visto che il frocio e il gay sono una italiana e una inglese, quindi chiami il computer calcolatore. Io volevo intervenire però per quanto riguarda Berlusconi, sul fatto che ultimamente parlava spesso delle belle donne e di queste cose, e oggi ha lanciato anche il fatto di dichiarare proprio pubblicamente lui non è gay, anzi preferisce quegli altri. E mi domandavo perché lo facesse, e poi ho detto, di là dalla parte della sinistra c'è un probabile futuro candidato premier che è Vendola, che è dichiaratamente omosessuale, e quindi io ho visto in Berlusconi una cosa come dire, faccio presente appunto che io sono completamente diverso da lui, visto che il comunista, queste cose qui ormai...
Cioè lei dice che la frase di Berlusconi non è una battuta così, ma è una battuta, ma nello stesso tempo quasi un inizio di campagna elettorale, diciamo, in vista di un futuro scontro con Vendola. Io sono normale perché guardo le belle ragazze.
Lui è gay, quindi...
No, guarda, guarda Parenzo, che potrebbe anche... Io secondo me non è così, perché...
No, ma l'ha detto anche altre volte, può essere, per carità, però me l'ha detto già altre volte, è nello stile, nella cifra di Berlusconi, di questo tipo di battute, un po' da caserma.
Sì,
un
no,
po'
questa
da
battuta non l'aveva mai detto, credo, questa battuta
no,
non l'aveva mai fatta.
No, però più volte la raccolta anche delle barzellette sugli omosessuali, quindi l'aveva già detto più volte, quindi non penso che...
ci fosse un riferimento
adesso
a Vendola.
Adesso lancio un messaggio a Vendola che è gay eppure comunista e non so cosa sia.
È anche vero, è anche vero che oggi Vendola non solo ne ha parlato in una sorta di video messaggio sul suo sito, è stato intervistato pochi istanti fa anche dal TG3, ma questo è normale perché chiaramente uno dei pochi politici di spicco che ha fatto coming out recentemente, dunque viene chiamato in quanto in questo caso omosessuale. A proposito della reazione di Vendola a un certo punto sul suo sito ha detto fa un torto a tutte quelle persone che sono intorno a Berlusconi e che sono omosessuali. Sentite.
E in quanto ai gay, se un tuo figlio, un tuo amico, un tuo ministro lo fosse e non avesse il coraggio di confessartelo, pensa a quanta gratuita sofferenza gli staresti infliggendo con le tue battute.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi.
Pasquale da Genova, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Pasquale.
Eccomi.
Dica.
Allora, dicevo che io preferirei essere gay non berlusconiano, no?
Vabbè, possiamo fare tutte le battute del mondo.
No, ma perché a parte è stata una battuta infelice senza calcolare eventuali scontri con Vendola, eccetera, eccetera. Però dal caso Baratti in poi, la destra, diciamo, centrodestra, ha fatto intendere sempre questo, un po' contro gli omosessuali, contro i gay, la sinistra sono fatti così, eccetera, eccetera. Però quello che dico io è che se domani si andasse a votare, Berlusconi stravincerebbe.
Perché dice lei?
Perché sono convinto che la maggior parte degli italiani la pensano come lui.
Ma non lo so. Pasquale, guardi, a me poi tutti i discorsi, non lo so, non credo, tutti i discorsi che si fanno... Su se domani si va a votare Berlusconi vincerebbe, li sento, no Parenzo, da mesi e mesi. Secondo me le elezioni sono qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che si può prevedere mesi prima, se non anni prima. Cioè, in molti dicono, beh, se andasse a votare oggi, naturalmente ci sono anche i sondaggi, Berlusconi vincerebbe a mani basse, ma non calcolano l'elemento di eccezionalità, l'elemento di rivoluzione che c'è in corso, non si calcolano tanti elementi.
Ma lo dicono i sondaggisti stessi, cioè come fai a sondare un partito, ad esempio, che è nato in Parlamento, che non c'è nella società, le intenzioni di voto sono una cosa, poi qualsiasi evento può accadere, può rimettere in discussione tutto. Guarda in Spagna cosa è successo, no? Quando ci fu l'elezione di Zapatero, nessuno lo dava per
certo. E poi questa cosa qua rende timorosi gli avversari di Berlusconi, o rende timorosi quelli che poi si devono presentare alle elezioni.
Ma poi oggi l'elettorato è molto più mobile che anni fa, cioè non essendoci più ideologie, cose di questo tipo, l'elettore è più mobile, cioè vota in base appunto un po' al sentimento, un po' alla credibilità, un po' al clima che c'è in generale nel paese. Quindi l'elettore si fa davvero spostare da una parte all'altra? Non
sì, diciamo, in Italia.
No,
certo. In Italia c'è una parte dell'elettorato che è stabile da tanti anni, ma c'è anche una fetta di elettorato mobile che decide le elezioni. Ma andiamo a Livorno da Veronica. Buonasera.
Buonasera, mi
dica.
Sentite? Buonasera,
sì,
dottor Cruciani, e buonasera agli ospiti in studio. Niente, premetto che volevo dire che dunque l'omosessualità non è una malattia, mentre credo che la morbosità sessuale, qualsiasi orientamento abbia, credo che sia un problema. E quindi tutto questo...
Beh, dipende che tipo di morbosità, naturalmente. Però...
Sì, a livello come anche il nostro premier, no? Che...
Beh, ci sono delle morbosità sessuali che sono...
Dottor Cruciani, se un eterosessuale... Io frequento ambienti vari... di varie età, vedo, se vedo un anziano di 75 anni che punta gli occhi a una studentessa di 16, insomma mi viene da pensare che qualche problemino la persona lo abbia.
Sì, no, no, ma certo, non stiamo parlando di questo.
Cioè, quindi al di là dell'omosessualità, e poi come diceva il dottor Parenzio, sta proprio raschiando negli animi più infelici della popolazione italiana.
Chi?
Perché questo, però è come chi la storia sta di Ruby, nel senso, però non era questo che io volevo affrontare con
dire,
voi.
Allora?
Io volevo parlare del fatto che tutte queste cose mediatiche, Berlusconi, le sue battute, che penso che sono proprio uno squallore non indifferente, ma mi dà la sensazione che servano a coprire dei problemi molto più profondi, tipo anche il papello, la trattativa che c'è stato fra Stato e mafia, Statuzza, Ciancimino, Giuffre,
no, no,
che hanno
ma
parlato,
Veronica,
insomma,
questo che c'entra non...
Ma ne vuole non un lo esempio, so, è come Veronica, se il paese tendesse tutte le volte a tirare fuori una pagliacciata che è pur sempre vergognosa, dottor
Cusciani.
No,
guardi Veronica, non c'è nessuna pagliacciata che copre altre cose, nessuna operazione per coprire altre nefandezze, se ci sono, se mai ci fossero delle nefandezze, anche perché io non penso che cose del genere possano essere classificate come pagliacciate, francamente. Sia la vicenda della telefonata alla questura, sia la vicenda di questa frase di oggi, che sono argomenti che non servono a coprire altre cose, sono esternazioni, comportamenti di Berlusconi che oggettivamente sono e anche questo la politica si occupa anche di comportamenti da parte dei leader, eh? È così. Abbiamo un collegamento speciale con Firenze con il sindaco Matteo Renzi, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Come andiamo?
Bene, abbiamo appena concluso i lavori di una giunta, abbiamo messo un sacco di soldi per il piano triennale delle opere pubbliche di Firenze, ma non credo
che ci interessi questa cosa qua. No, no, no.
Come?
No, 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 certo, no, no, non è un argomento di discussione, ma i soldi allora ce l'avete, non è vero che state stecchetto senza soldi?
Sono opere pubbliche, sul piano degli investimenti i soldi
ci sono,
nel senso che è chiaro, poi il problema è il patto di stabilità, cioè la possibilità di spendere, di tutte questioni tecniche importanti.
Certo. 30 secondi, torniamo subito.
Oh, Fiorentina, di ogni squadra ti vogliamo.
Faccio emozionare subito, caro sindaco.
Sono nella sala di Clemente VII, la sala del sindaco di Firenze, ma sono sull'attenti a questo punto, avendo sentito la sua colonna sonora.
Senta, ma lei...
L'inno della Fiorentina.
L'inno,
diciamo,
della Fiorentina, sì, diciamolo. Non va tanto bene quest'anno, Insomma, si arranca
però
un po'. Insomma.
Miglioreremo. Anche perché peggiorare non è facile.
Ah, questo non c'è dubbio. Senta, vedo in un'intervista che lei ha rilasciato al settimanale Chi, non so se ha già ricevuto il giornale, che lei si è fatto fotografare, ma è un fotomontaggio oppure è vero? No, un fotomontaggio, immagino, con la maglia della Fiorentina mentre corre di notte per le strade di Firenze.
No, che di notte, no, quella era una...
Di sera, insomma.
Sì, io ho fatto una promessa veramente assurda, nel senso che mentre correvo per le primarie e non ero...
è una foto vecchia questa?
No, è una foto di questi giorni, però due anni fa, quando stavo correndo per le primarie, ero un po' in crisi nei sondaggi e sostanzialmente ho detto che a un gruppo di podisti di Firenze che se avessi vinto le elezioni, avessi potuto fare il sindaco, avrei corso alla maratona.
Invece?
Purtroppo un delinquente di questi aveva un telefonino, ha registrato il tutto, ha messo su YouTube e adesso sono costretto a mantenere la parola data.
Cioè lei mi sta dicendo che il 28 fa la maratona?
28 novembre io
parto con me, allora con me, caro sindaco, anch'io ci sono.
Però io non so se riesco a arrivare. Ieri ho fatto un 23 km con tempi assurdi, 6:20 a chilometro.
Vabbè, ma che c'entra, non è importante. Come lei sa, non è importante il tempo, è importante che lei si metta lì alla partenza e che arrivi, insomma.
Diciamo che la partenza la faccio, poi i primi 20 km sarò quello che chiude un po' la corsa, nel senso che controllerò e riaprirò il traffico via via, essendo l'ultimo della fila, e spero di riuscire a terminare. Comunque ormai è diventata una sfida con me stesso. Il mio pettorale sarà il numero 714, perché sono i giorni da quando ho fatto quella promessa, e credo che sia giusto che al di là delle battute si tutte le promesse.
Io credo di avere il 24-24, tra l'altro, perché la radio è, la nostra radio è partner della maratona di Firenze, glielo dico subito, cioè la 24 parte della maratona di Firenze.
Allora, il 28 novembre io do il via con la fascia tricolore, poi faccio partire quelli bravi, qui lei, e
no, quelli bravi, non scherziamo perché io sono un po' più dietro quelli bravi, molto dietro quelli bravi, comunque insomma me la cavo abbastanza. Tra l'altro la maratona di Firenze è la mia preferita in assoluto, l'ho dichiarato già da qualche parte, organizzata molto bene, insomma, credo che sia anche merito della città, adesso non stiamo qui a
Lì è una cambia percorso quest'anno, ha detto questo.
Sì, lo so, non c'è più la discesa da quella parte, ma la discesa dall'altra. Beh, cioè, avremo, so tutto, so tutto. Però a questo punto, ragazzi, lei mi deve dire una cosa. Facciamo subito una domanda di quelle difficili. È questo. Lei tra lo scudetto alla Fiorentina e se dovesse scegliere uno scudetto alla Fiorentina e diventare presidente del Consiglio, cosa sceglierebbe?
Assolutamente, la Fiorentina non vince uno scudetto da 40 anni.
Ho capito, però sono due cose.
Per me il mio scudetto, la mia presidenza del Consiglio fare il sindaco di Firenze, quindi da questo punto di vista...
No, vabbè, non mi freghi con questa cosa qua.
Vuole le risposte già decise. Cioè,
no, le alternative sono... No, le alternative sono quelle là. Cioè, lei tra nel futuro... Scudetto.
Anche perché comunque è una bella gara su quale è più improbabile in questo momento.
Ah, ecco. Che cosa è più improbabile? Lo scudetto della Fiorentina o che lei diventi presidente del Consiglio?
Mi sembrano decisamente improbabili.
Ma tra le due quale è quella più...
Però prima o poi la Fiorentina lo scudetto vincerà, questo sicuro.
Cioè, allora è più improbabile che lei faccia il presidente del Consiglio?
Direi di sì.
Ah, beh, io non la penso così in realtà. Comunque, vabbè.
Beh, Fiorentina... sono un punto di unione di tutta la sinistra, ce l'hanno tutti con me, per cui ho detto che va bene.
Ma chi è quello che ce l'ha di più con lei? D'Alema, vabbè, D'Alema si sa, insomma.
D'Alema non credo di stare di simpaticissimo.
No,
però al di là di tutto noi stiamo cercando di buttarla in positivo e di non parlare delle divisioni interne. Cioè,
voi che quando vi riunirete, i cosiddetti rottamatori, che è una parola bellissima, non mi dica che la rinnega perché non ci credo.
Io non ho nessun tipo di problema, io non ho mai detto di rottamare.
Quando
le
vi riunite, dalla 5 al 7?
Le carriere politiche, quindi lo ripeto,
certo.
Aggiungo rottamazione senza incentivi.
Ma certo, rottamazione si intende, mica vuole mettere nel tritacarne.
No, però ci hanno detto che siamo maleducati perché abbiamo utilizzato questa
questo
parola,
ha detto alla fine
come
chiaro.
Se la maleducazione fosse questa, insomma. Cioè, e poi soprattutto se vogliono possiamo anche chiederglielo meglio, possiamo chiederglielo per benino, dicendo per piacere, basta che lasciano lo scanno. Cioè, io credo...
Ma chi è che deve lasciare? Mi scusi, facciamo un po' dei nomi, perché sennò altrimenti parliamo...
Nello statuto del PD si prevede che debbano lasciare tutti coloro i quali hanno già fatto 3 mandati.
Però ci sono 1000 deroghe, come lei sa.
Il problema è che non è che si può piacere 1000 proroghe, 1000 deroghe, 1000 tutte cose che finiscono con oghe, cioè non è 1000 paperoghe, non è possibile. Quindi se è vero che lo statuto del PD è una cosa seria, tutti quelli che hanno fatto più di 3 mandati devono andare a casa.
Senza deroghe.
Vuole fare l'eccezione per Bersani perché ha vinto le primarie? Va benissimo.
Senza deroghe,
ma
però.
È una, le altre senza deroghe assolute. Quindi D'Alema, Veltroni, i soliti nomi che facciamo sempre. Niente di personale, io dico che loro devono dare il loro contributo di saggezza, di esperienza, come si dice in questi casi, di profonda passione e attaccamento alle istituzioni, però non dal Parlamento, perché in tutto il mondo i partiti rimangono fermi,
però
i leader cambiano, da noi è il contrario.
Però Bersani non è un novizio della politica, rottamiamo anche lui o no?
No, guardi, Bersani c'ha un punto fondamentale, che ha vinto le primarie, da questo punto di vista può sostenere giustamente di essere come dire,
però non faccia il paraguru su questo. Non faccia il paraguru.
Io sono lo solo per definizione, ma non mi pare di avere questa come caratteristica, diciamo,
no,
tra le
quello,
brillanti
quello,
di quello
no,
che dico.
Quello no.
È molto semplice, lei vuol dire una cosa seria, vuol dire vabbè, questo è il segretario del partito, ha vinto le primarie, fa bene. Però il punto è di metodo. Noi non possiamo avere sempre le stesse facce. Cioè, io non sto dicendo, tra l'altro, il punto di forza del ragionamento che sto cercando di proporre dal mio punto di vista è che io non è che sto dicendo levatevi che mo arrivo io, cioè io sto dicendo io faccio il sindaco, sto ponendo una questione che il 90% degli italiani ritiene naturale, cioè che se i problemi rimangono gli stessi e i leader rimangono gli stessi, per provare a risolvere i problemi iniziamo a cambiare i leader.
Allora è una risposta flash, poi abbiamo la pubblicità e la richiamiamo, ed è questa. Oggi in un articolo sul Foglio si fanno dei retroscena a proposito del fatto che la corrente di Veltroni vorrebbe lei come candidato alla premiership del centro-sinistra. Tutte balle, tutte invenzioni?
Non voglio dire balle di un articolo, però è una cosa che assolutamente non sta né in cielo né in terra, quindi dica pure balle.
Cioè lei può dire oggi io non sarò tra i candidati per la premiership del centro-sinistra per le prossime elezioni?
Posso dirlo e ribadirlo.
Cioè lei non sarà mai candidato, no, nelle prossime elezioni, voglio dire, non tra 20 anni.
Questo io le dico rispetto a quell'articolo, non solo le dico questo, ma le dico anche che dal mio modestissimo punto di vista del sindaco di una città importante, ma un po' di fuori dal centro, fu lontano dai palazzi, io non capisco tutta questa discussione intorno al governo tecnico.
Beh, sulla leadership, no, lasci perdere il governo tecnico, sulla leadership ne parliamo dopo la pubblicità. 800 24 00 24.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani.
Da sempre io conduco una attività.
C'hanno le ali.
Beh, Caro Renzi, è la frase del giorno, mi dica qualche cosa su questa frase, mi dia una dichiarazione che posso titolare su questa frase qua. Sindaco Matteo Renzi, sindaco di Firenze, sulla frase di Berlusconi che abbiamo commentato in lungo e in largo, no? Che è successo? È caduto il telefono? Vabbè, adesso recuperiamo la linea. Parenzo.
Sono curioso di capire che anche, tra l'altro, Renzi è un buon padre di famiglia, perché credo che anche lui abbia 3 o 4 figli, quindi è curioso riportargli anche le telefonate di alcuni tuoi radioascoltatori che hanno espresso dei giudizi.
Sì, certo, tre figli, certo.
Tre figli, già, sì, Renzi.
Tanto sentiamo i titoli del TG1.
Caso Ruby per la Procura di Milano, procedure corrette. Maroni, agiremo contro chi ha infangato. Da Palermo, nuove accuse al Premier. Berlusconi, Ruby, tempesta di carta, i giornali imbrogliano, meglio appassionati di belle ragazze che gay, andiamo avanti, ora legge su intercettazioni. Bersani, il Premier porta il paese nel caos, Finiani, decideremo domenica, riforme o ci assumeremo le nostre responsabilità, Bossi, nuovo governo tecnico. Maltempo al sud, un disperso in Calabria, un altro nel Vicentino dove è chiesto stato di calamità, ammassa, si indaga per omicidio colposo. L'America vota per il rinnovo del Parlamento, un referendum per Obama, perderà la maggioranza alla Camera, dicono i sondaggi. Mamma a 10 anni, una bambina rumena partorito in Spagna, precocità sempre più diffusa anche per cause ambientali. Super Enalotto stasera si riparte da 45 milioni e mezzo di euro dopo la super vincita di sabato scorso. Si torna a giocare anche nel paese più fortunato, dove nasce il sistema Sperlonga Bis. Durante il TG1 i numeri vincenti.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani.
Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
C'hanno le ali per volare via.
Va bene, va bene. Allora, sindaco Renzi, che vogliamo dire di questa frase?
Inqualificabile. Punto. Inqualificabile. Spero che Berlusconi abbia terminato il campionario delle sue frasi un po' ad effetto. Io non sono
non è
mai
detto,
stato.
Non è detto.
Sì, beh, l'uomo ha mille, diciamo, da questo punto di vista ha sempre una riserva. Però io sono sempre stato uno di quelli che continua a pensare che sia giusto mandarlo a casa non per quello che dice, ma per quello che non ha fatto. E da questo punto di vista credo che qui stia la grande sfida della sinistra, anche rispetto alla questione di cui si accennava prima, governo tecnico e dintorni. Noi non possiamo immaginare adesso una sorta di complotto di palazzo per cui lo mettiamo in minoranza, magari con la Lega, in una sorta di ammucchiata selvaggia di tutti gli altri. In nome di chi? In nome delle leggi ad persona, cioè, come se prima non le avesse fatte.
Dunque,
cioè,
se cade Berlusconi si deve andare alle elezioni?
Beh sì, assolutamente, secondo me senza se e senza ma. E lì bisogna che il centro-sinistra sia credibile, cioè non faccia discorsi. Io continuo a ripetere una frase che è banalissima, però se lei fa i conti scopre che nel 2010, nel novembre del 2010, al governo di questo paese avrebbe dovuto esserci il centro-sinistra, perché nel 2006 le elezioni le avevamo vinte noi. Perché non ci siamo? Perché dal giorno dopo quelle elezioni del 2006 che diedero la presidenza del Consiglio a Romano Prodi, quella coalizione altrettanto accozzaglia, altrettanto ammucchiata, litigò dal primo all'ultimo giorno e ci ricordiamo le discussioni.
Sì, c'era anche un problema al Senato di numeri, insomma.
C'era una maggioranza comunque, sì, che poi non era risicata quanto si vuole. È chiaro che tu puoi avere una maggioranza che
risicata, però essere compatto invece
che... È chiaro, se poi tutti i giorni stai a litigare, però il tema è se al governo ci ha dato Berlusconi nel 2008, il merito è senz'altro suo che ha vinto le elezioni, sì, ma il primo demerito è di chi gli ha consentito di andare a quelle elezioni che furono, come noto, elezioni anticipate. Allora,
senta, ma lei Vendola lo vede come lo sfidante più accreditato in questo momento? A Berlusconi, al centrodestra, quello che sarà, non sappiamo.
Beh, lei ha capito che cosa vuol fare il centrosinistra rispetto a questa possibile. Intanto bisogna capire cosa fa Fini, perché Fini è il campione mondiale dell'un passo avanti e due indietro, è il campione mondiale di cambio idea degli ultimi 20 anni, ha cambiato idea su tutto, ha cambiato idea su Mussolini, sul fascismo, su Le Pen, sui maestri, sugli omosessuali, sulla fecondazione, su tutto. Mi dica una cosa su cui non ha cambiato idea.
Vabbè, è anche legittimo cambiare idea o no?
Beh, se cambiare idea, il segno di intelligenza, fine è un genio, perché in 17 anni ha davvero modificato la propria opinione praticamente sull'universo mondo. Quindi il primo tema è capire se Fini manda il paese, fa cascare il governo oppure no, perché ad oggi stiamo assistendo a una manfrina tra i due, tra Berlusconi e Fini, vai avanti te che mi scappa da ridere. Hanno fatto chip e chop per 20 anni, adesso stanno bloccando il paese perché non si capisce che cosa vogliono fare. Se davvero Futuro e Libertà fa venire la propria fiducia al governo, allora si apre la discussione e il centro-sinistra dovrebbe, secondo me, fare le primarie e poi andare a votare.
Senta, ma su Vendola, in questo momento lei pensa che sia lo sfidante più accreditato di Berlusconi? Insomma, a lei piace Vendola o no?
Guardi, a me piace molto Vendola su tante cose, è appassionato, è credibile, ha tante cose da dire. Dopodiché alcune sue posizioni non riesco a capirle, secondo me appiattisce la posizione della sinistra.
Quando parla lo capisce lei? Quando parla lo capisce lei, Vendola? Io no, però
No, ma secondo me invece non è vero da questo punto di vista.
Cioè è affascinante, però insomma poi in alcuni momenti
il suo giudizio personale del tutto rispettabile, ma come tale come dire, soggetto a valutazioni di natura intima e appunto personali. Io le dico questo, il problema di merito, perché mi piacerebbe discutere di merito, perché secondo me sulle politiche del lavoro la nostra posizione non può essere quella della FIOM. Quando Vendola dice che Falcone e Borsellino sono degli eroi, io la penso come lui. Quando accomuna, ancorché con un ragionamento ampio, a questa discussione anche il povero Carlo Giuliani, io non sono più d'accordo con lui, perché non è uno degli eroi del nostro tempo.
Ma è un alleato oppure non bisogna averlo nemmeno come alleato?
Ma assolutamente, per me, quando io governo la città di Firenze, il partito di Vendola, che è Sinistra in Libertà, sta con noi, assolutamente sì, come alleato.
Però è possibile avere Vendola e l'UDC insieme?
Bisognerebbe chiederlo da un lato a Vendola e dall'altro a Casini. Il problema è per far che? Perché se è per fare un governo tecnico e basta, come qualcuno suggerisce, un governo che vada da Fini fino alla sinistra estrema, secondo me regaliamo un'ulteriore chance a Berlusconi.
No, per il governo del futuro, se possono andare insieme UDC e Vendola?
Beh, secondo me ci sono delle realtà dove vanno insieme, non so quanta voglia abbiano reciprocamente. Mi augurerei di sì se ci fossero chiare le idee. Che facciamo sulla politica economica? Che facciamo sulla politica ambientale? Che facciamo sull'innovazione davvero?
Che le idee siano agli antipodi anche da questo punto di vista, ma nella politica italiana
Io non credo che si possa partire, si parta dall'individuazione astratta di coalizioni. Mi spiego, detta non in politichese, è finito il tempo in cui bastava mettere insieme due sigle e si era rappresentato un pezzo di società. La mia opinione, può darsi che sia sbagliata dal sindaco di una città come Firenze, è che la crisi della rappresentanza sia talmente andata in là che non si rappresenta più come una volta. I partiti non sono più quelli di prima, vale anche per i sindacati e secondo me per Confindustria e tutti gli altri. Cioè il livello della rappresentanza è profondamente diverso. Allora non chiediamoci se Casini e Vendola stanno insieme, ma proviamo a immaginare qual è un progetto credibile dove non si faccia come l'Unione ha già fatto, che il giorno dopo uno diceva una cosa e il ministro scendeva in televisione per parlare male dell'altro.
Parenzo, lo sai che Renzi pubblicava un libro con Mondadori?
Nulla di mai, non mi stupisce, insomma.
Siccome sai che c'è stata Parenzo, sai che c'è stata una discussione
con Vito Mancuso, chi è più puro.
Però a Renzi non fa schifo pubblicare per uno che viene considerato
intervistare anche da signorini, dal maître à penser del gramsciano postmoderno berlusconiano qual è signorini, ma ha ragione, cioè usa tutti i mezzi di comunicazione necessari per dire le sue cose.
Dunque Mondadori va benissimo, no Renzi?
Guardi, dal mio punto di vista, io non ho ancora firmato il contratto. Detto questo, non ci trovo alcun dubbio.
E lo firmerà, lo firmerà.
La contraddizione non è il fatto che io vada a Matrix o che faccia un'intervista.
Vabbè, a Matrix non la pagano, insomma, Mondadori la pagano.
Allora che a chi non mi pagano da questo punto di vista? La contraddizione è il fatto che esista oggettivamente un conflitto di interessi che non ha uguali nel resto d'Italia. Nel resto del mondo, qual è però il problema? È che noi non vinceremo mai continuando a evocare la bandiera del conflitto di interessi.
Questo è interessante.
Se lo diciamo, cosa succede? Ci dicono gli altri: scusa caro, se parli di conflitto di interessi, perché nei 5 anni in cui sei stato al governo non hai fatto nulla per risolverlo? È un gigantesco regalo a Berlusconi. Io voglio sconfiggere Berlusconi per quello che Berlusconi
d'accordo,
non ha fatto.
Però lei, che è un avversario politico di Berlusconi, non si fa problemi a scrivere un libro per la casa editrice di Berlusconi.
Non c'è nessun tipo di problemi.
Non c'è nessuna contraddizione, secondo lei.
Se avessi dei problemi,
no, l'ha fatto anche da lei, ma nel passato,
per cui, vabbè, questo diciamo non è di per sé un elemento da fuggire di modello. Me la dico in questo modo, fermo restando che io non ho ancora fatto la
lei dovrebbe vendere un libro in più rispetto a quello di D'Alema.
Dovrebbe vendere un libro in più rispetto a quanto ha venduto D'Alema.
Diciamo, io non so,
ma il titolo è davvero La politica è sexy? Com'era?
Quello mi sentirei di escluderglielo subito.
No, perché c'era questa proposta, no, da parte di Mondadori, o sbaglio?
Sì, però voglio dire, detto questo, no, non è, sicuramente non sarà il titolo. Però al di là della discussione su questo.
Guardi che gli editor sono terribili, sì, alla fine vincono sempre, quelli che devono decidere i titoli.
Se lei mi dice così, starò più attento. Detto questo, però voglio dirle che sì, se dovessi pormi il problema di non utilizzare le cose di Silvio Berlusconi in questo paese, come dire, purtroppo dovrei fare a meno del 50% dei canali di informazione e comunicazione. Questo dovrebbe far riflettere non me o lei, ma il fatto che esista oggettivamente.
Sì, no, vabbè,
una,
certo, adesso la volevo
una
mettere.
Sono un po' particolari.
No, certo. Senta una cosa, ma no, lei quanti figli ha, Renzi? Tre, no? Tre figli. Sa che ha detto la Santanchè per giustificare la frase di Berlusconi di oggi sui gay?
Sì.
Sono certa che tutti i genitori italiani sperano di avere figli eterosessuali, che non c'entra niente con la frase di Berlusconi, però
posso
lei
dire che questo è un livello barbarico, di veramente barbarico, di livello di discussione. Veramente io pensavo che avendo che la vicenda Ruby fosse il punto più basso.
Ma Berlusconi si deve dimettere, secondo lei, per la vicenda Ruby, per la telefonata, a prescindere dal fatto
spero che Berlusconi vada a casa per i risultati del proprio governo, che sono
e non per questa vicenda di Ruby.
No, ma non è che la vicenda di Ruby potrebbe avere un dibattito sociologico enorme. Lei si immagina, lei faccia finta di essere un ragazzo di 17 anni immigrato in questo paese e pensare che idea si possa fare dell'Italia. Cioè un ragazzo che non è cittadino italiano perché questo paese in modo incivile, pur essendo nato in Italia, non gli dà la cittadinanza, cosa che per esempio i pericolosi comunisti degli Stati Uniti fanno subito. E contemporaneamente pensare che basta conoscere qualcuno, basta fare una telefonata e tutto si risolve. Detto questo, io so che esiste una parte di paese.
Ecco, ma per la stessa per la telefonata in sé, al di là del contenuto, Berlusconi, secondo lei, si deve dimettere o no? Per il fatto di aver telefonato, dico, per il solo fatto di aver telefonato.
Guardi, io non sono nella testa del presidente Berlusconi e viste le ultime frasi sono ben felice di non essere da quelle parti. Detto questo, le dico, in un paese normale, in tutto il resto del mondo, sì, assolutamente sì. Ma voglio dire, manca poco, danno un impeachment a Bill Clinton per un atto, come dire, rispetto al quale, come dire, rispetto ai bunga bunga di queste parti, Clinton era il testimonial delle orsoline, diciamo così, no?
Però, lei sa bene che non era, perché comunque insomma, vabbè, ci sta la battuta.
Perché per aver detto, per aver mentito, non parlava di nipoti di Mubarak Clinton, quindi non la mettiamo su questo piano. Però voglio tenacemente attaccarmi a un fatto. Leviamo il gossip, restiamo alle questioni. Hanno la maggioranza e i numeri per governare, sì o no? Se hanno la maggioranza e i numeri per governare, governino, pensino all'Italia, facciano le cose che servono. Sono mesi e prima c'era Bocchino e Briguglio e Granata e poi c'era il lodo Alfano e poi c'era la discussione con, e poi c'era la casa di Monte Carlo e poi c'era la casa comprata a sua insaputa da Scaiola. Sono mesi che qui non governano, non risolvono un problema, Cruciani, un problema, uno.
No, ma però secondo me poi il governo sono le cose di cui si parla in realtà. Poi il governo, come lei sa, adesso si presenterà un'agenda, si riforma, vedremo, insomma, non credo che sia completamente inattivo il governo, se possiamo anche elencare delle cose.
Hai visto negli ultimi mesi, hai visto qualcosa, io, come dire, le faccio i complimenti, lei dovrà di ottima vista.
Vabbè, adesso al di là delle battute, lei sa benissimo che il governo, al di là di quello di cui si discute nei giornali, comunque agisce, poi può agire bene o male.
No, sono terrorizzati, io parlo con i ministri, sono tutti terrorizzati, non sanno vedere da qui a tre mesi. Perché
non hanno i soldi, perché Tremonti non gli ha dato i soldi.
No, questo, tutti hanno paura di Zio Giulio e va bene, ma c'è un altro tema. Io vado a parlare da sindaco, quindi da amministratore di una città, con un ministro e gli dico, allora vabbè, facciamo, che so, il piano di opere pubbliche per questa zona, chi viene a inaugurare, come. Hanno tutti, sono come lo yogurt, sono tutti convinti di scadere tra qualche settimana.
Quello può darsi. Senta,
concetto parlamentare di maggioranza, ridursi alla fine
no, ma che non ci sia la politica, che non ci sia la politica,
allora
su questo
dico,
non c'è dubbio.
Quando noi parliamo di rottamazione, diciamo, da 20 anni questi leader hanno prodotto questo paese. Noi pensiamo che la politica sia una cosa di dignità che dovrebbe essere recuperata. E dovrebbe averlo con un minimo di recuperare la dignità.
Vi sentiremo con grande attenzione. Una risposta flash a questo. Quando Bersani dice che lui, anzi no, Cacciari dice che la nuova unione di Bersani è una puttanata, ha ragione o no?
Beh, siamo nel campo della sobrietà spinto, vedo.
È Cacciari che lo dice, è un professore.
No, per dire, per
Cacciari, scusi, siamo in collegamento con Cacciari.
Ma adesso Renzi, vabbè, bravo sindaco, ma è un puttanata pazzesca.
La nuova unione, nuova unione, nuovo Ulivo, che ha detto? Nuova unione.
Nuovo Ulivo, ma non serve, nuovo, vecchio, non serve a niente, le idee, ci vogliono le idee. lo dicevamo anche nella Repubblica di Platone, Cruciani, ma se lo ricorda o no?
No, veramente no, la Repubblica di Platone non me lo ricordo.
Perché non ha studiato, adesso devo andare a lavorare sulla UFEB.
Ma lei mi conferma, no, lasci perdere. Lei,
sono qui a parlare con una monade che non è una persona vera.
No, lei ha ragione, lei mi conferma che l'idea di Bersani di rifare un nuovo Ulivo, una nuova Unione, chiamalo.
Non voglio neanche sentir parlare né di Bersani né di nuovo Ulivo, sono puttanate, la gente non ne vuol sapere, ma vado in gondoletta.
Ma lei, scusi, oggi lei in un'intervista ha detto che Montezemolo è una sorta di l'unica speranza, è possibile?
Ma certamente, ma perché è fuori dai partiti, bisogna ricostruire tutto da capo.
Cioè lei è dunque per il papa, a favore del papa straniero?
Ma quale papa nero? Ma mi sembra queste formule che legge dai giornali, tutto letto dai giornali, collassi.
Eh sì, io leggo i giornali,
fa dei collassi di giornalismo.
Lo so, hai ragione.
Cosa c'entra il papa nero? Dov'è il papa nero?
Mi scusi, ma lo so che lei è un professore, io faccio giornalista, il cronista, leggo i giornali, lo so, però lei ha detto che Montezemolo è l'unica speranza per questo paese.
Montezemolo è una speranza. È un uomo del fare, vero, l'uomo della Ferrari col cavallo.
Ma questo pure come Berlusconi, però scusi.
Ma Berlusconi ormai è morto, ma parla solo di troie, ma se ne rende conto o no? Feste, robe.
Ho capito, sindaco, il livello è questo, anche il professor Cacciari utilizza queste parole, ha capito qual è?
Beh, diciamo è un livello, uno scontro tra giganti, mettiamola così.
Grazie, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Traffico.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali, sanno piangere, sanno ridere.
Va bene, 20 e 20, caro Parenzo, siamo qui a combattere
come
anche
leoni.
Oggi. Mi ha colpito anche un'intervista di La Russa al Corriere della Sera, sempre della serie cerchiamo di trovare una giustificazione alla telefonata di Berlusconi. Bisogna dire che quello che ha detto oggi la Procura di Milano a proposito sempre della telefonata e degli effetti che ha avuto questa telefonata è un punto a favore di Berlusconi comunque nella discussione. Secondo me è un punto a favore di Berlusconi, su questo non c'è dubbio, tant'è che i deputati o comunque gli uomini di Berlusconi oggi utilizzano lo stesso avvocato Ghedini quello che ha detto la Procura per dire vedete non c'è nulla di strano in quello che è successo a Milano e così sarà anche per le carte che vengono da Palermo.
Fino ad ora, hanno detto fino ad ora, ma le procedure ci sembrano rispettate.
Beh no, la Brutti Liberati l'ha detto.
Brutti Liberati,
fino ad
ora le procedure, però c'è un'inchiesta in corso.
No, non ha detto fino ad ora, le procedure sono state rispettate, senza fino
rimane un filone di inchiesta che riguarda...
Sì, ma la prostituzione, il favoreggiamento alla prostituzione, non riguarda...
La prostituzione
non è
la telefonata.
No, la telefonata non è oggetto di inchiesta, non credo che sia oggetto di inchiesta. In ogni caso, cosa ha detto La Russa questa mattina al Corriere della Sera? Come valuta la telefonata di Berlusconi in questura? Richiede Alessandro Trocino. Non ha nessun rilievo penale e aveva tutto il diritto di farla. Comunque, quello che è accaduto gli potrà servire per capire che a volte, purtroppo, è più importante la prudenza dell'umanità e della generosità. È stata solo umanità? Berlusconi mi ha detto di essersi interessato alla sorte di una ragazza, che credeva maggiorenne, come un qualunque privato cittadino. Ma non lo è, lui è il Premier, l'esito è stato lo stesso. Beh, insomma, adesso che sia lo stesso, non lo so. Comunque, no, andiamo oltre. Rubi non è andato in comunità. 15 giorni dopo sì, perché non c'era nessun ordine. Berlusconi ha chiesto una cosa legittima. Non è che il Premier può avere meno possibilità di un privato. La PM dice di non aver disposto l'affidamento alla Minetti. Io credo alla questura. Perché se aveva subito questa ingiustizia, la PM ha aspettato 5 mesi per gridare allo scandalo? Ed effettivamente su questo si può discutere. Lei avrebbe fatto la telefonata da giovane capo del Movimento Sociale? Ne ho fatte decine per chiedere di rilasciare ragazzi ingiustamente detenuti. Da Premier non lo so, ma nessuno può scagliare la prima pietra. E la bugia su Mubarak, se ho capito bene, è la ragazzina ad averla riferita a Berlusconi, che non le ha creduto. Quando dalla questura hanno parlato di una marocchina, il presidente ha risposto: mi ha detto di essere egiziana, tanto che si vanta di essere parente di Mubarak. Adesso, leggendo su qualche sito, credo sul sito del Fatto Quotidiano, la relazione della questura sulla vicenda, non si entra nel dettaglio sulla provenienza della frase su Mubarak, cioè se sia stata la ragazza a riferirla a Berlusconi. Si dice semplicemente
verbale questo, sicuramente.
Sì, si dice che nella telefonata la persona che era al telefono, cioè Berlusconi, ha detto che era la nipote di Mubarak e dunque che bisognava darla in affidamento.
Quindi la questura sta smentendo quanto detto oggi dalla Russa.
Sì, ma questo era già
a quanto pare,
certo.
Confermato da questo documento della questura. Però sulla questione del PM mi sembra che il ministro La Russa commette un errore. Non è vero che il PM ha aspettato 5 mesi. il PM non era più a conoscenza dell'iter della sorte che gli era toccata a questa ragazza, quindi è un po' diversa la vicenda. Cioè, quando lei si è accorta, non è che nelle interviste al Corriere di questi giorni lei lo dice, io quando a un certo punto non è che ho verificato che lei fosse destinata a una struttura, quando mi sono accorta che poi le carte non erano arrivate, perché anche questo è l'altro punto oscuro dell'inchiesta, no? Il fatto che le carte a un certo punto non arrivano a lei e lei non sa che fine fa questa ragazza, quindi quando lo scopre salta fuori il casino.
Questo andiamo a Milano, Livia, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Purtroppo la vostra mi coglie in un momento in cui sono molto occupata, per cui sarò veramente...
Che sta facendo, signora Livia? Mi scusi, mi faccio gli affari suoi.
Sta guidando.
Sta guidando, vabbè, ma molta gente parla guidando, si
ferma. L'auricolare.
C'è l'auricolare. C'è l'auricolare. Ah, l'auricolare.
No, non ce l'ho.
Non ce l'ha, comunque. Vabbè.
No, non ce l'ho. Comunque è una cosina velocissima.
Velocissima, sì.
Però telegrafica. Io sono a contatto per motivi sia di interesse miei personali che di conoscenza e parentela con alcuni psicoterapeuti e psichiatri.
Sì.
Allora, se parlate di essere gay, del fatto di essere gay è o non è una malattia, vi dicendo. Allora, prima di emettere certi pareri, allora, dovete un attimo avere l'umiltà di informarvi.
Noi siamo molto umili come persone.
Come dice?
Siamo molto umili di solito.
No, non voglio dare lezioni a nessuno. Io che ho fatto queste domande precise due...
Quale domanda, mi scusi?
La domanda è una malattia, una psicoterapeuta, una psicanalista di Milano, persona bravissima perché ha contatto con determinate disagi psichici.
Che cosa le ha risposto questo genio?
Come dice?
Che cosa le ha risposto questo scienziato?
No, ma perché lei assumere questo atteggiamento?
No, cosa le ha risposto questa persona molto preparata?
No, guardi, scusi, a distanza, non è un genio, è una persona serissima che ha contatto con questi problemi.
Appunto, dico, allora che cosa ha risposto?
Non le concedo, mi scusi, di avere questo atteggiamento così spavaldo, così...
Non mi permette di essere sarcastico, d'accordo, mi correggo.
No, ma è un sarcasmo.
Mi correggo, mi correggo. Allora, che cosa le ha detto questa persona? D'accordo, che cosa le ha detto questa persona super preparata?
La mia domanda precisa è una malattia?
Sì.
Ha detto sì, soltanto che negli ultimi 20 anni è sempre stata accusata una malattia. Negli ultimi 20 anni non si può più dire perché ci sono tanti psicoterapeuti e tanti psichiatri che sono gay. Con questo io adesso la devo...
Scusi, signora Livia, io credo che questo luminare con cui lei ha parlato, credo che...
Lei continui pure col suo sarcasmo, non la porterà da nessuna parte.
Ma non so che non mi porta da nessuna parte, abbia pazienza, uno che dice...
La devo lasciare.
Mi lasci, pure, mi lasci.
Lei è lontano da qualsiasi... non riesce ad assorbire qualche cosa che non sia forse la sua idea. Mi dispiace per
lei. No, ma io assorbo tutto, ma lei può fare quello che vuole, chiudere il telefono, continuare a guidare, eccetera. Io posso dire semplicemente che chi sostiene che l'omosessualità è una malattia... Mi pare un cretino, però detto questo, poi per carità, siamo pronti ad affrontare qualsiasi discussione anche dal punto di vista come dire, scientifico, no? Possiamo invitare delle persone per parlarne, ma poi uno può anche sostenerlo, ma addirittura sostenere che siccome c'è una lobby di psicoterapeuti gay, questo ha fatto allora questa teoria, questa favolosa teoria
dei gay,
questa favolosa teoria
gay
scientifica sarebbe stata cassata dai psichiatri gay. Insomma, lei si rende
castrata,
conto?
Diciamo castrata
sì. Cara signora Livia, che lei che all'ascolto, io ho usato il sarcasmo perché sapevo dove lei voleva andare a parare, ma non lei. Evidentemente lei non mi voleva riferire questa cosa. Crede a questo genio, amico suo, che sostiene questa roba qui. Cioè, magari non so, è un erede di qualche psicoterapeuta del nazismo, cose di questo tipo. Insomma, facevano certe operazioni anche sugli omosessuali. Insomma, considerandoli malati, facevano delle cose. Perché sai,
non omosessualità e malattia, ma tutto così pare in tedesco, ya.
Certo.
Omosessuale, focione, ya.
Elena da Roma, buonasera.
Pazzesco.
Elena, buonasera.
Sì, buonasera, finalmente, perché ascoltarla telefonicamente è faticosissimo.
Lo so, siamo un po' così.
Io credo che il problema sia un problema linguistico, nel senso che appunto quando lei dice mi sorprendo di Berlusconi, che cioè per quello che per ciò che dice, maschio. Però
io non ho detto mi sorprendo, io ho detto siccome Berlusconi...
No, lei ha usato il termine sorpresa, sì. No, ma voglio dire...
No, io, mi sorprendo, io mi sorprendo perché considero da questo punto di vista Berlusconi nel campo dei diritti, diciamo, degli, non penso che sia assimilabile a Buttiglione, ecco, insomma. Eppure oggi mi dà l'impressione di essere d'accordo con Buttiglione, cioè nel considerare i gay...
No, ma è molto pericoloso questo, perché poi la mia paura è che è finito Berlusconi, perché il problema è che Berlusconi si finirà da solo, no? Io mi sente?
Sì, la sento.
Ah, no, perché ho sentito, c'è stato un vuoto, non credevo di
prego,
non
prego, dica. Pelline.
Lui si finirà da solo, nessuno avrà sconfitto Berlusconi politicamente. Si finisce linguisticamente, perché comunque Berlusconi, ma insomma Bossi, voglio dire, cioè Bossi che dice io ce l'ho perché noi ce l'abbiamo lungo, cioè noi siamo
no, lungo, non l'ha mai detto duro,
sì,
insomma, poi l'ha
duro.
Detto vent'anni fa ormai,
ecco, vabbè, insomma,
vent'anni
ho capito,
fa,
ma già, appunto dico vent'anni fa, ma di recente ha detto qualche altra defaillance linguistica, insomma, perché... Quindi io dico questo, che ormai siamo arrivati a una arretratezza culturale, però da questo punto di vista, no?
Non lo so,
non
adesso, arretratezza culturale mi sembra una parola un po' complicata, però resti con me, Elena, resti, no, perché coinvolge, insomma, arretratezza culturale da parte di chi? Cioè, è una frase, io dico solo che è una frase infelice, anzi molto infelice, ma torniamo anche con lei, non ci lasci, tra poco dopo la borsa.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani.
Da sempre io conduco una attività ininterrotta di lavoro, e se qualche volta mi succede di guardare in faccia una bella ragazza, meglio essere appassionati delle belle ragazze che gay.
Con la fantasia da questa loro atroce malattia. Se ridu così,
ridi. Parenzo, stasera sono malato di questa canzone, altro che bello, malato di questa canzone. Genio assoluto, che Cozzalone è un genio totale.
No, roba da Oscar della musica.
Eccoci, 800 24 00 24, questa è sempre la Zanzara. Eravamo con Elena da Roma. Prego Elena,
ecco, no,
chiuda.
È che io pure ritengo che sia un genio. Qui a casa siamo innamorati di Checco Zalone. C'è mio figlio di 12 anni che impazzisce per lui, quindi
a 12 anni, cioè,
questa sì che è una sana educazione. Io la condivido.
No,
molto,
ma è qualcosa,
ma è vero, davvero.
Ma lei di fronte alla frase della Sant'Anchè, lei che ha un figlio di quanti anni, mi scusi?
Io con mio figlio,
quanti anni ha suo figlio?
Anni. Io ho due figli, uno di 12 e uno di 2 mesi.
Di 2 mesi, vabbè, lasciamo perdere quelli di 2 mesi. Ma sono certa, dice la Sant'Anchè, che tutti i genitori italiani sperano di avere figli eterosessuali. C'è un sacco di gente, moltissima.
Secondo me è vero. Secondo me è vero, è questo il problema.
Cioè, è vero, dunque, si mettono nella mentalità di pensare, ma beh, speriamo che non mi venga frocio, insomma, tanto
ma
per
certo,
capire.
Certo, ma è ovvio che è così, ma io sono sicura, sono convinta di questo. Cioè, appunto,
io dico speriamo che sia intelligente. Io dico speriamo sia intelligente, che non gli manchi la gamba.
No, che sia felice, che si possa realizzare anche spiritualmente, perché voglio dire, ma non sono parolacce, non si parla più di questo. Per questo io volevo parlare dell'arretratezza linguistica, perché che cosa può, cioè un Berlusconi lo conoscono tutti, lo conosce anche chiaramente un dodicenne, un bambino di 10 anni, cioè insomma è comunque, come dire, il presidente del Consiglio in qualche maniera è il grande padre, no, che sta guidando la grande famiglia, perciò
vabbè, adesso
tipo,
questo
un modello.
Questo è Elena, non credo che io almeno non intendo così,
no.
Secondo me,
no,
secondo me
io
la politica
lo intendo,
cioè,
così,
diamo
però,
troppa importanza alla politica, anche, no, a quanto la politica può influenzare le nostre vite.
Lei ci fa un programma,
no,
un
ma
programma,
diamo troppa importanza, no, certo, è un programma proprio perché faccio informazione, però in generale non penso che la mia vita sia troppo condizionata dalla politica, insomma.
No, però è chiaramente
è importante, però non è che
è lo specchio della società, no, perché quando il problema è che Berlusconi rappresenta la società e rappresenta purtroppo anche questa scarsità del maschio italiano, poi tutto sommato.
In che senso non... scarsità?
Nel senso, cioè uno che si permette, un Presidente del Consiglio che si permette di dire pubblicamente, vantandosi, meglio scoparsi una bella ragazza.
No, questo perché... veramente non l'ha mai detto, insomma.
Sì, ho capito, però fa questo costantemente, no? Cioè tra le righe questo è che essere omosessuale insomma,
cioè che guardare una bella ragazza, lei dice insomma che andare con una bella ragazza è molto meglio che essere gay, insomma, tra le righe è questo il messaggio.
Certo che è questo. Vabbè. Io sono sicura che sia questo. Secondo me è lo stesso
di virilità non più al passo coi tempi, perché invece la società moderna, anche quella italiana, ha diverse tendenze sessuali, no? Quindi secondo me per questo è anche fuori sync rispetto all'ambiente nel quale vive.
Ne ho trovato un'altra però, che è Alessandra Mussolini, non so se ti ricordi, durante un porta a porta contro Vladimir Luxuria, e fra poco la facciamo ascoltare, perché dopo una discussione, vergogna per altre vicende, una Siria e cosa, a un certo punto dice meglio fascista che frocio, via.
Perché si veste voi, da donna e
scusa,
non siete stati in grado di dire una cosa fondamentale. Una cosa fondamentale: quanti immigrati ogni anno?
No, per favore.
Se ne prendiamo a.
Per favore.
Questa fu storica, naturalmente.
Per favore. Non si può dire la parola fascista. Per favore.
Quella è Vespa, per favore.
È grandioso, per favore.
Cara signora Elena, grazie della sua telefonata. Andiamo grazie a Brescia, a Mauro.
Devo salutare io direttorissimo, perché qui mi denunciano.
Che è successo? Chi è?
Mi denunciano al telefono azzurro, no? Perché c'ho la babysitter.
Vai. A domani.
Un bacio, ci vediamo domani. Ciao. Ciao
Mauro da Brescia. Mauro.
Ciao, buonasera.
Dica.
Ho chiamato perché la frase di Berlusconi, secondo me, dovrebbe essere letta come la frase di uno qualunque. Poi certo mi si può dire, no, lui è il Presidente del Consiglio e certe cose non le può dire, ma secondo me non voleva dire quello che ha detto nei termini in cui è stato inteso fino adesso. Era un'espressione come purtroppo avviene in mille famiglie, in mille convegni tra amici a tavola o cose di questo tipo, nel senso che mi piacciono le ragazze meglio che essere gay, ma non la vedo come una discriminazione verso gli altri. Lui è così e quindi quello ha detto.
Sì, ma io non penso che Berlusconi sia, le persone vanno giudicate spesso attraverso gli atti e non attraverso le frasi, però
sì,
in una situazione di questo tipo in cui c'è una vicenda che comunque ha degli aspetti sensibili, particolari, come la telefonata di Berlusconi, le feste a casa sua, eccetera eccetera. E non si può risolvere, non si può risolvere con una battuta di questo tipo, che comunque
no,
la mettiamo,
no,
è una battuta infelice, perché mette su due piani diversi, uno diciamo di normalità, cioè guardare le belle ragazze, e l'altro leggermente anormale, che è quello di essere gay, perché la frase quello vuol dire.
Ma ecco, io non, anche lei infatti adesso dice mi essere leggermente anormale, ma non è il fatto di essere anormale, anche sentendo la trasmissione, io la frase della Sant'Ancè non l'avevo sentita, però anch'io ho due figli, ma onestamente se devo fare un pensiero, non è che dico spero che non siano
ma
gay,
che gliene frega delle tendenze sessuali dei suoi figli a lei, che cosa gliene frega?
No, non è che non me ne frega, che
ma che gliene frega, che gliene importa del modo in cui sessualmente si comportano?
Ascolti, senta, se posso scegliere magari preferirei.
Ma che significa?
Avere...
Ma perché uno dovrebbe scegliere? Perché si deve mettere nella mentalità di scegliere, nella predisposizione di scegliere?
Posso, ecco, ma visto che non posso farlo, io non è che posso dire spero che sia laziale piuttosto che milanista o un'altra cosa, ma nella normalità delle cose, se mi si chiede tu cosa ne pensi, dico ma preferirei così, ma visto che non posso scegliere, è solo un modo di esprimere un concetto. Ma in questo penso che sia così per me come per molti altri. A volte far troppi ragionamenti arzigogolati è solo di alcune situazioni, alcuni circoli, alcune. Non è che si discute solo.
No, però mi scusi, ma Mauro, il punto sì. È lei quanti figli ha? Mi scusi.
Io ne ho due, guarda, sono qua che stanno facendo.
Sì,
un
li sento. Però mettersi nella condizione di pensare è meglio o peggio avere un figlio, che mio figlio o mia figlia siano o no eterosessuali, è, un, no, ma, è già è, sbagliato in partenza, non so se ha capito.
No, ho capito, infatti non intendo quello, secondo me è proprio una frase che può essere uscita, come potrebbe essere, come l'ho detto prima, ma meglio che mio figlio non sia milanista piuttosto che juventino. Ovvio che dal Presidente del Consiglio fa molto più frastuono quando viene pronunciata, ma secondo me è più quello che viene costruito poi intorno che non quello che è la sostanza, perché come diceva giustamente Renzi prima, Berlusconi va contrastato sul piano delle...
Sì,
delle,
ma quello siamo tutti d'accordo, che Berlusconi va battuto, insomma, secondo l'opposizione, secondo Renzi, anzi va battuto più con la politica che con i dossi.
Però
posso anche aggiungere che queste robe qui non è che non abbiano nulla a che fare con la politica, questa roba qui è politica, cioè... una frase del genere non è gossip, è politica. Se il Presidente del Consiglio in Gran Bretagna dice meglio guardare una bella ragazza che passa che essere omosessuale, se lo mangiano vivo, cioè, questo è il punto, se lo mangiano vivo. Però non voglio fare l'esterofilo, non voglio fare paragoni che non mi piacciono. Vabbè, se sentiamo un attimo Secchi, direttore del Tempo da Sky TG24.
Bisogna vedere l'episodio della telefonata che, se confermato, a mio avviso ha, diciamo così, qualche elemento di gravità, nel senso che comunque è una sbavatura istituzionale. Berlusconi non ha mai amato i giornali, posso capirlo, nel senso che i governanti non li amano, Bush non li leggeva, la Thatcher pure diceva di non amarli, questo, diciamo, fa parte delle regole del gioco. Ciò che non mi pare francamente saggio è dire di non comprarli, questo non è una cosa buona per un Presidente del Consiglio, a mio avviso.
Una democrazia solida si regge su una libera informazione più diffusa possibile. E
questa è Flavia Perina, direttore del Secolo d'Italia. Stanno parlando di un'altra frase di Berlusconi di oggi che riguarda: non comprate più giornali perché tanto dicono tutte di la stupidaggine. E c'erano altre cose che riguardavano il Berlusconi di oggi, le reazioni alla frase sui gay, ma le sentiremo più avanti. Traffico, poi Lorenzo da Brescia, Massimo da Teramo, Loris da Trieste, Enrico provincia di Venezia, Roberto da Bologna.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi.
Non so la sua tattica con le donne, quello è, guarda, il macchio con gli occhi d'acciaio, quello c'ha il cuore di che non si innamora mai. Che ho sentito con queste mie papille una ragazza che diceva: Oronzo è un bel ragazzo, peccato che non c'è verso assolutamente. Capito che tipo che è quello, porco immondo? Che se io saprei che mio figlio mi diventerebbe un orecchione, guarda,
aiuto, ce lo faccio.
Che succede?
E questo era Vito Catozzo, Drive-In, Faletti, anni 80. Roberto da Bologna, buonasera.
Buonasera, buonasera, salve.
Dica.
Allora, senta, io sono omosessuale, ho 40 anni.
Sì.
E felice di esserlo, sicuramente, anche perché io non ho fatto nessuna scelta per esserlo, come diceva prima una persona, non mi ricordo chi è che diceva che voleva scegliere che suo figlio poteva essere o non essere omosessuale.
No, la Santa Anchea ha detto che tutti i genitori italiani.
Io sinceramente
sperano...
quella lì non la considero neanche una politica, quindi lasciamo stare.
Beh, però allora, lo è una politica.
Purtroppo sì, ma purtroppo abbiamo tante di quelle persone lì dentro che potrebbero veramente fare gli agricoltori, per quanto mi riguarda, e forse farebbero meglio.
Ma non è che fare l'agricoltore, non è che fare l'agricoltore sia meno degno di fare un politico.
Assolutamente, no, nel senso, io faccio il mio lavoro, sono dignitoso nella mia famiglia, conoscono tutto di me, conoscono il mio compagno, la mia figlia è felice che io sia come sono, perché mi vuole bene per quello che io sono.
Lei è una figlia di quanti anni? Lei è una figlia di quanti anni?
No, io non ho proprio di avere una figlia, io sono omosessuale.
No, avevo capito, si sente male, avevo capito che lei ha una figlia.
No, io sono omosessuale, ho un compagno,
sì.
La mia famiglia conosce
la famiglia,
me,
la famiglia,
il mio compagno.
Sì.
Sì. Ripeto, ecco, io mi vergogno di vivere in uno stato in cui non abbiamo una legge contro l'omofobia, dove io devo essere considerato una persona diversa dagli altri pagando le tasse, ma comunque diversa solamente perché io...
No, guardi Roberto, adesso non affrontiamo, non affrontiamo la questione dei diritti, delle cose, perché non è questa la serata, non è questo il tema.
Tutta quanta la cosa, per poi spiegarlo alla fine, che mi devo trovare un Presidente del Consiglio che si va a fare le sedicenni dalla Noemi, da Dario... Calma. O quello che sia, e poi io mi devo sentire considerato peggio di lui? Assolutamente no, sinceramente assolutamente
va
no.
Bene, Roberto,
mi vergogno di un presidente del genere così, veramente.
La ringrazio. Lorenzo da Brescia, buonasera. Lorenzo? Non c'è più. Angelo da Campobasso?
Buonasera Cruciani.
Dica.
Il mio intervento nasce dal fatto dove lei più e più volte questa sera ha detto che un genitore non deve porsi il problema di un figlio etero, omosessuale.
No, ma se lo può anche porre, cioè non è che voglia impedire a qualcuno di porsi il problema, figuriamoci, cioè, qui si tratta spesso di sensazioni, di mentalità, eccetera, non voglio mica cambiare la testa delle persone. Sto dicendo semplicemente che se uno si pone il problema, già secondo me sbaglia, però oddio, questa è la mia idea, non voglio mica mettere a rogo queste persone.
No, assolutamente, però io dico che un genitore, io ho un figlio, un genitore interrogato su questo, è chiaro che si auguri che il figlio sia eterosessuale, cioè io...
Sì, ma scusa, com'è chiaro? Perché è chiaro? Ma non è mica la prima cosa, non è mica la prima cosa che mi viene in mente a me.
Non è il primo problema, no, ma non... io faccio questo ragionamento. Perché io potessi nascere o lei potesse nascere, avevamo bisogno di un padre e di una madre, l'uno maschio e l'altro femmina, sì o no?
Ma che c'entra, scusi, cosa c'entra? Perché lei è uno di quelli che pensa che andiamo verso un mondo in cui non nasce più nessuno perché siamo tutti feroci, non ho capito.
Ma è normale essere gay, lo capisce o no? Ecco perché...
Non è normale.
Non è normale essere la frase di Berlusconi. Ma perché, scusami, mi scusi, è normale secondo lei?
L'idea di normalità, ma che c'entra essere nati, Angelo? Ma questo è il razzismo allo stato puro, se lei pensa al fatto di nascere.
No, è un'analisi pura di quello che è la realtà parla, è così, Cruciani, è così. Perché noi possiamo rigenerarci, bisogna essere eterosessuali.
E allora?
Così, funziona così.
Allora, certo che funziona così, lo so benissimo. Ho una figlia di 5 anni, lo so benissimo.
Io volevo dire che la frase di Berlusconi, estrapolata e analizzata, mi trova d'accordo. Meglio essere appassionati di una bella ragazza che gay. Cioè, qual è la stranezza di Berlusconi? Quale cosa strana ha mai detto Berlusconi?
Se lei non lo capisce, mi dispiace, ma non ci posso fare nulla. Se lei pensa che una frase del genere sia una frase accettabile, lei va benissimo.
Ma detta, io sono d'accordo con l'analisi che ha fatto lei poc'anzi, dicendo che detta da un Presidente del Consiglio.
Sì, ma non è solo detta dal Presidente del Consiglio, ha capito? Cioè, non è solo la questione di, cioè, è fare un paragone tra guardare una bella ragazza ed essere gay. Mettere, cioè, su un piano di superiorità, o comunque è meglio guardare una bella ragazza, dunque essere eterosessuali piuttosto che gay. Ha capito,
Cruciani,
Angelo?
Io credo che Berlusconi,
se lei non l'ha capito, non ci posso fare nulla. Abbia pazienza.
Ma guardi, mi tagli, non c'è problema. Però
no, non sto tagliando nessuno.
Io volevo dire semplicemente che Berlusconi probabilmente voleva esprimere la sua normalità nell'essere quello che è. Lui è fatto così, non c'è nulla da fare. Ma perché lo vogliamo condannare per
Ma
questo?
Io non sto condannando nessuno.
Giudichiamolo su quello che fa da un punto di vista politico per lo sviluppo del paese, non per
ho capito, ma se uno parla poi va giudicato pure dalle cose che dice, non è che può dire qualsiasi cosa.
Gli rompono le scatole ogni secondo.
Gli rompono le scatole, ma non è che... Ma guardi, Angelo, che lei è un bel personaggio, e gli rompono le scatole, ma qualcuno gli ha ordinato oggi di andare alla Fiera di Milano a un convegno che non c'entrava niente con questi temi a parlare di omosessualità, di gay e di cose di questo tipo? Abbia pazienza, Angelo. Devo chiudere, Alessandro da Torino, Massimo da Atena, Maloris da Trieste, Enrico da Provincia di Venezia. Siamo con voi e con il vostro spirito. Ci sentiamo domani 18:30.
Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. c'è una cosa, non mi preoccupare.
La Zanzara.